Ok, allora come vedete noi siamo con l'architetto Serena Marinelli e oggi vogliamo fare la lezione, diciamo, se, fin quanto ce la facciamo è abbastanza, diciamo, composta di diversi moduli, è una lezione un po' fisarmonica, quindi faremo qualche break l'uno dell'altro, ma ci tengo a coprire vari argomenti perché sono, diciamo, conclusivi e in qualche maniera importanti, e poi ci sono anche degli aspetti organizzativi, che cosa faremo nella prossima revisione, che è anche importante perché i gruppi su quello devono lavorare. Allora, se noi andiamo nella pagina del nostro sito, non so se sono online o meno, sono incredibilmente online, noi abbiamo già messo disponibile il materiale che Selenia vi ha gentilmente fornito. Dopo vi parlerò brevemente di Selenia e ve la presento come info. Diciamo, sostanzialmente noi oggi ci vogliamo occupare di due macro problemi. Il primo è idea, una sorta di nuova frontiera in cui l'architettura non si sposa soltanto con l'informatica, come comunque noi siamo ovviamente abituati a ragionare in questo corso fin dall'inizio, fin dalla definizione di informazione, ma invece tende a fare un altro gradino, e che è il gradino verso una ibridazione proprio intima con il bio, cioè con il naturale, e quindi una forma di architettura che da minerale a minerale elettronica si sposta su una sorta di architettura bio. Infatti una delle definizioni sintetiche è bioarchitettura. Selenia ha lavorato molto su questa questione e ha fatto una tesi di dottorale che, quando sarà il momento, se vogliamo possiamo anche rendere disponibile, come lo scorso anno abbiamo fatto con quella di Gaetano, e in maniera che loro possano studiare. Questa è una cosa che poi deciderai tu. Quindi questo è, diciamo, l'ambito di cui lei parlerà monograficamente dopo una piccola introduzione mia che vi voglio fare per farvi un po', diciamo, collocare dentro questa questione. Dopo non si può non chiudere questo corso con una lezione che potrebbe anche durare molto, ma noi cercheremo di fare in maniera ragionevole, che riguarda in conclusione qual è il concetto di spazio su cui ci muoviamo oggi. Il concetto di spazio è un concetto fortemente connaturato all'idea di architettura, ed è una delle strumentalità fondamentali attraverso cui viene approcciata l'architettura. Io credo che lo spazio di oggi sia qualcosa di molto diverso, il concetto di spazio di oggi sia molto diverso dal concetto di spazio di altre epoche, di altre generazioni, e quindi questa lezione, come potete capire, che si chiama spazio informazione, verrà fatta, e poi parleremo di alcune cose specifiche di carattere organizzativo. Allora, questo è il solito riassunto, diciamo, del percorso che noi abbiamo fatto in questo corso. No, ma questo l'ho linkato male? Ho fatto un link male? Oddio. Sono andato qua? No, doveva essere giusta. Scusate un attimo, mi viene un attimo di... No. Questa è quella che abbiamo fatto la volta scorsa, c'è un errore, quindi è stata linkata male. No worries, perché la lezione la dovrei aver messo, ecco, è messa, sì. È la 25 e non la 24 come appare, poi la correggerò. Vabbè, è soltanto un problema, un semplice problema di link. Sappiate che è la 25 e non la 24 come attualmente, ma poi la correggerò. Allora, Vi volevo segnalare la presenza di una paper che io ho fatto su questo argomento, di cui noi non parliamo specificatamente, però credo che sia un po' il punto di riferimento su questa questione, appunto del mondo di un'architettura che tende a avvicinarsi al paradigma biologico. Questo è stato fatto in questa paper che si chiama non a caso Green Bodies, Give Me an Ampoule and I Will Live, cioè corpi verdi, datemi un'ampolla e io vivrò. E questa è, diciamo, un poco l'immagine chiave di questa paper, che la considero un po' chiave per capire questo approccio, in cui io tento di anche renderlo abbastanza operativo, cioè spiegare come per esempio un'architettura basata sui concetti del vivente comincia ad avere, come dire, dei verbi che l'articolano, che non sono i verbi classici della composizione architettonica, ibridare, comporre, sollevare, mescolare, ma cominciano ad essere dei verbi che hanno a che vedere col vivente. Cioè, com'è un'architettura che respira? Il respirare che cosa diventa in un'architettura? Il sudare che cosa diventa in un'architettura che abbia queste caratteristiche? E così via, no? L'invecchiare, che cosa vuol dire un'architettura di questo tipo? Il morire, che cosa vuol dire un'architettura di questo tipo? Perché è chiaro che l'idea è che noi ci muoviamo in un'idea di architettura in cui il vivente diventa paradigma, diciamo, centrale. Quindi, per quelli di voi che sono interessati ad approfondire questa questione, Questa è la paper e vi potrà sicuramente piacere leggerla. In realtà questa paper per me è molto significativa perché è legata a una che avevo fatto 10 anni prima che si chiamava Datemi una corda e costruirò. Tra l'altro era stata fatta nello stesso ambiente proprio scientifico. In quel caso io mi concentravo sugli strumenti e sulle strumentalità che vanno da quelle più tradizionali, della geometria legata alla costruzione fino all'information technology, mentre questa Datemi una corda e vivrò è, come dire, un po' il seguito. La grande questione entro cui quello che seguirà, che adesso Selenia vi illustrerà, naturalmente non è una questione completamente nuova. Il problema dell'ibridazione tra i sistemi dell'architettura e i sistemi della natura è in qualche maniera connaturato ad alcuni modi di approcciare l'architettura. Io comincio ripercorrendo per esempio il pensiero etrusco, che è un pensiero in cui l'ibridazione, no? In qualche maniera il sentire che l'architettura e la natura appartengono a un medesimo ordine, a un medesimo ambiente spirituale, perché lì è proprio spirituale la questione, è molto forte e molto evidente. E naturalmente ci sono stati in tutta la storia dell'architettura fenomeni di ibridazione molto molto particolare. Questo architetto in particolare, che ha creato quest'opera praticamente paradigmatica, no? Pre-informatica, no? E questo architetto che si chiama è un architetto francese che ha operato a Tel Aviv e che in qualche maniera crea una di queste architetture classiche, no? Dell'ibridazione tra natura e architettura, perché uno pensa che è arrivato Boeri.
Sì,
no? Ecco, uno pensa che è arrivato Boeri e allora è Boeri. No, non è Boeri, cioè, o meglio, benissimo, lui ha trovato una formula per architetture di grande costo e di grande, diciamo, visibilità e qualità, per un po' giocare su questa cosa, ma il tema dell'ibridazione tra natura e architettura è un tema che ha diciamo, attraversato, no? La questione. Anche noi abbiamo lavorato abbastanza su questa, su alcune di queste idee, questo è uno dei progetti che rimane più significativo di questa, diciamo, idea, ed è questo museo dell'opera borrominiana fatto da Matteo Alfonsi, che in qualche maniera ricuciva il taglio della via olimpica e creava un museo dell'opera borrominiana, perché diciamo Villa Doria Pamphili è legata, no, al Borromini, quindi qui si creava questa architettura che aveva una struttura membranale, e quindi diciamo sia metaforicamente sia plasticamente evocava alcuni di questi meccanismi, ma anche tecnologicamente era dotata di sistemi di cementi, di sistemi di vari, diciamo, strumenti, per cui questa architettura diventava un oggetto disinquinante in qualche maniera, no? Non soltanto non inquinava, ma diciamo attraverso varie tecnologie diventava disinquinante, un poco seguendo una serie di impostazioni dell'architetto François Roche, che in parte noi abbiamo incontrato, è stato fatto un libro in collana e immagino che forse Selenia toccherà, ma comunque nella sua tesi è presente in maniera abbondante. Dal mio punto di vista, chiaramente, come capirete nella tesi, questo rapporto si sviluppa molto attraverso la conoscenza e la frequentazione sempre più sviluppata di con John Allen, che è il creatore di questo progetto Biosfere 2, che è un grandissimo esperimento ecologico, un edificio coperto a con un sistema geodetico sostanzialmente di parecchi ettari, in ogni parte dell'edificio c'è un ecosistema che viene duplicato artificialmente, che deve essere in equilibrio, eccetera, eccetera. Ne parliamo ovviamente nel libro, Architettura e Modernità. In parte questi ragionamenti fluiscono, diciamo, no? Rifluiscono nei ragionamenti anche dei grandi progetti urbani, come noi abbiamo fatto nel passato, all'Ost Territories che abbiamo appena presentato, ma anche quelli, questo è Biosfere 2, no? Ma anche quelli precedenti, Tevere Cavo, eccetera. Ma qua Selenia l'ha sottolineato subito, è chiaro che in qualche maniera l'ambito di questo corso e anche dell'altro, svolgendosi in contatto con l'acqua, in contatto con il fiume, può spingere queste riflessioni bio in maniera ancora più forte, ed ecco perché il suo contributo potrebbe, sicuramente sarà per voi stimolante, perché, come tu sai benissimo, essendo stata, avendo avuto tanti ruoli in questo corso, ma per diversi anni anche assistente, loro adesso devono, diciamo, la prima revisione che fanno è cominciare a pensare che progetto concettuale mettere in campo nelle zone dell'Aniene, e quindi sono sicuro che alcuni di loro prenderanno ispirazione da alcune cose che tu dirai. Quindi, come avete capito, questa è una discussione che potrei fare molto, molto a lungo, l'ho tenuta veramente più a modalità di introduzione, proprio per lasciare a Selenia tutto il tempo necessario. Bisogna dire che questa tesi di Selenia si occupa di un aspetto particolare che adesso lei vi verrà a sottolineare, ma fa parte del grande ambito delle tesi dottorali che in qualche maniera che io seguo, e che quindi hanno tutte in una maniera o nell'altra un'attinenza con l'informatica, anche se abbastanza diversa da una all'altra. Voi siete abituati a, se avete lavorato con la tesi di Gaetano, che ha un certo tipo di approccio su questa questione. E quest'anno, non so se tu lo sai, noi abbiamo fatto un modulo che è proprio basato sulla tesi di Gaetano, che noi abbiamo chiamato sistemi idrici, e in cui abbiamo fatto proprio il processo della teoria, degli strumenti e delle cose da chiedere, e nel suo caso è stata, secondo me, è venuta molto molto naturale usare questo, anche perché tutta la tesi ha un, diciamo, anche nella parte descrittiva, organizzandosi con quei verbi azioni, rende, diciamo, abbastanza facile l'applicazione, e mi sembra che abbia, diciamo, funzionato bene. È doveroso per me citare altre due tesi, grosso modo in questo ambito, che si sono svolte precedentemente. Una, diciamo, in questo macro ambito, poi ovviamente Selenio ha la sua fortissima specificità. Una è quella della Ernest Gasi, che si chiama Nuovi orizzonti e nuove potenzialità dello spazio pubblico, interazioni, socialità, comunicazioni, tecnologie e neuroscienza. La direzione in questo caso, in cui in qualche maniera alcuni meccanismi del vivente vengono ad essere pensati dentro il discorso dell'architettura, è la chiave della neuroscienza, che è una branca particolare, più tutto il resto. L'altra è invece di Matteo Baldistara, che si muove sull'idea della biomimetica.
Biomimetica,
e cioè l'idea, che è un'idea diversa, come vedrete, diversa e distinta da quella che porta avanti Serenia. L'idea della biomimetica è che effettivamente ci possono essere tecniche che tendano ad operare delle similitudini tra degli aspetti della morfologia, perché si tratta sostanzialmente di un approccio morfologico di forma, di alcuni aspetti del vivente e delle morfologie dell'architettura, no? Quindi parliamo di un ambiente morfologico, di un discorso sostanzialmente che si muove, diciamo, attraverso analogie di tipo diciamo formali, mentre invece, come vedrete, il discorso di Selenia, di una tesi che ha per titolo Hypernatura, già nel titolo lei sposa immediatamente un discorso di rapporto tra informatica e natura, e poi come sottotitolo che
la bioinformazione e le biotecnologie come strategie di progetto.
Bene, questa è la tesi che lei discuterà tra brevissimo, che è, diciamo, è finita, al di là di piccoli ritocchi, però è finita e quindi è stata accettata per la discussione, quindi è praticamente come se fosse addottorata. Quindi, Selene, io ti lascio la parola, ti apro il PDF, che è questo. Ah, come nella nostra tradizione, il PDF di quest'anno è scaricabile da qua, Selene aveva già fatto un contributo molto diverso, anche se l'argomento era lo stesso lo scorso anno, comunque che a futura memoria noi lasciamo, ovviamente facciamo l'approccio che dell'ultima versione, un po' dello stato dell'arte,
e anche
del suo lavoro.
Ho, diciamo, proposto una serie di casi studio ed esempi diversi, anche in relazione poi a come il corso è stato. Nell'interattività. Allora, quindi, come accennava il professore, io mi occupo proprio più nello specifico dell'aspetto interattivo che si interfaccia con gli organismi biologici e come questo, insieme alle biotecnologie, possano essere incorporati come nuove strategie di progetto. Quindi ho strutturato la presentazione in due parti, una prima parte dove vi propongo una serie di installazioni, soprattutto in ambito artistico, che trattano questo tema dell'interattività bio, per poi capire quali potrebbero essere le ricadute a livello architettonico che sfruttano questa intersezione e che arrivano anche in alcuni casi a integrare materiale organico all'interno del materiale architettonico. Quindi, come giustamente precisava il professore, non si tratta di un atteggiamento biomimetico, c'è una reale integrazione proprio del contesto biologico all'interno proprio dell'architettura. Per cui, cominciando con la prima parte, mi faceva piacere mostrarvi questa interazione di un duo di artisti francese che si chiama Xenocosm. L'installazione è Acousmaflore, Sensitive and Interactive Musical Plants. Ho avuto modo di interagire con questa installazione quando ero ad Avignone nel 2017. Sostanzialmente il tipo di ricerca che propone questo studio di artisti parla proprio del rapporto di ibridazione fra sistemi naturali e sistemi tecnologici, dove l'interattività e l'information technology subentrano per rendere visibili quelle che sono le interazioni che comunque noi abbiamo nei confronti dell'ambiente naturale, pur appunto facendo riferimento a un tipo di energia che è invisibile ai nostri occhi, come potrebbe essere quella del campo elettromagnetico ed elettrostatico. Di conseguenza, questa installazione in particolare si basa su queste diverse tipologie di piante. Alla base delle loro radici vengono installati dei sensori che riescono a raccogliere i dati relativi alla variazione di campo elettrostatico che si genera nel momento in cui tocchiamo le foglie delle piante. Per cui questo dato, questa bioinformazione, quindi è proprio il dato biologico nel momento in cui noi creiamo questa variazione di campo, che viene interpolata da questi sensori e passata appunto ad un computer che le ritrasmette attraverso degli speaker generando degli output sonori. Questo prodotto acustico ha una sua variazione, perché chiaramente ad ogni tipologia di pianta viene associato un suono, ma soprattutto varia a seconda appunto dell'intensità del tocco, in qualche modo creando una sorta di parallelismo tra quanto poi il nostro impatto fisico può scaturire poi delle reazioni anche nell'ambiente naturale. E vi avevo messo un breve video che avevo registrato, non so se siamo online per poterlo vedere,
sì.
Dove facevo vedere insomma un po' che tipo di interattività.
Vediamo che cosa succede.
Mm-hmm.
Dunque, perché lui dovrebbe andare
in
safari.
Eh sì, perché
lì è nascosto. Sì, ok, adesso ci proviamo.
Mm-hmm.
Non ce la facciamo. Volevo andare a vedere che cosa sta facendo Safari. Safari è in internet.
Mm-hmm.
Lui è in internet. Sì, sta caricando le varie cose. Quindi, sì, è in internet, no? Perché si muove. Sì,
mm-hmm.
Ok. Da ciò deriva che dovrebbe funzionare. Dovrebbe funzionare lui. Vediamo un po', di chiudere un poco. 150 finestre aperte, insomma.
Vabbè, se no non è un problema, non so niente.
Dunque, riproviamo. Vediamo che fa. Voglio vedere se ha copiato il link,
mm-hmm.
Capito?
Vabbè, non fa niente.
Non
comunque
fa niente.
Tanto
questo sembrerebbe,
possono...
se sì, lo cercano
sì,
loro,
sì, sì, sì.
Sembrerebbe che non ci voglia andare, perché
mm-hmm.
proprio non apre neanche... Ah, ecco.
Ah, no.
Ah,
sì.
Va in Drive Google
Sì, perché
Com.
È proprio un video
okay.
che avevo fatto io.
Ah, ok. Eccolo qua, perché
ce
l'abbiamo fatto.
Diciamo, appunto... un video che avevo fatto mentre
interagivo
con l'installazione,
certo,
per vedere poi appunto la variazione del suono che varia in base sia alla prossimità che poi all'intensità,
mm-hmm.
appunto che è alla tipologia di pianta, ovviamente.
Perché mi dice suono no?
Vabbè, ad ogni modo.
Peccato, professore, perché questo va.
Mannaggia.
Perché lui va, sì. Il suono c'è. Unmute, giusto? No,
questo è.
Dovrebbe essere
giusto,
così.
Sì.
E qua non, per qualche ragione ce l'ha bloccato. Strano. Va bene.
Vabbè, in ogni
va
caso
bene.
Poi nel link riuscite a,
okay.
A vedere un pochino di cosa si tratta nello
sì.
specifico. E se me lo può mettere
sì.
a schermo intero.
Ok.
Quindi poi, come vi anticipavo, dovendo voi dovervi interfacciare quindi con un sistema fluviale, ho portato un paio di casi che in realtà trattano delle installazioni che hanno a che fare appunto con un'interfaccia tra l'ambiente e in particolare con un ecosistema fluviale. E questo tipo di progetto di Gilberto Esparza, Plantas Nomadas, lo trovo particolarmente interessante in quanto è una sorta di un biorobot pensato proprio come sistema di filtraggio dell'acqua pluviale per ovviare a un problema di inquinamento soprattutto nel Rio Grande di Santiago in Messico. E Gilberto Esparza in questo caso propone una sorta di ibrido, una pianta nomade che è appunto data dalla commissione di diversi tipi di intelligenza. C'è l'intelligenza quella appunto robotica che viene però alimentata da una serie di organismi biologici che adesso vi elencherò. Innanzitutto chiaramente vedete la presenza di una pianta che interagisce poi con il sistema, un sistema energetico che viene retto sia dalla presenza di pannelli fotovoltaici che dalla presenza di una cella a combustibile microbica, ossia è una cella dove all'interno della quale c'è una cultura di batteri che servono proprio per nutrirsi delle sostanze inquinanti presenti nell'acqua e attraverso questo processo di metabolismo sprigionano nutrienti che vengono trasformati in energia elettrica, che alimenta appunto il meccanismo del robot che appunto pianta nomade viaggia all'interno dell'ecosistema per svolgere questa funzione di biorimediazione. Come funziona? Viene prelevato un campione di acqua, viene inserito all'interno di questa cella microbica, i batteri ingerendo queste sostanze inquinanti, quindi generano un processo di disinquinamento e fondamentalmente puliscono l'acqua che viene in parte reimmessa all'interno dell'ecosistema fluviale, in parte viene data in somministrazione alla pianta, che a sua volta quindi di conseguenza è in grado di sopravvivere e di avere anche lei comunque un ruolo a livello di miglioramento delle condizioni ambientali, in quanto appunto come sapete innescando il processo di fotosintesi è in grado di assorbire anidride carbonica e liberare ossigeno, per cui è diciamo una sorta di bioibrido fra un robot e un organismo biologico che si pone in simbiosi rispetto all'ecosistema esterno. Un altro esempio che volevo riportarvi è questa installazione di The Living Amphibious Architecture fatta nell'East River di New York. In questo caso vengono utilizzati dei tubi interattivi galleggianti che hanno una parte emergente con dei LED che appunto vedete in foto e una parte sommersa che ha dei sensori e come vedete in queste immagini dei sensori che si interfacciano con una scheda che è molto simile a quella di Arduino che hanno il compito appunto di rilevare quello che è il movimento dei pesci nel fondale del fiume e rispetto a questo poi dare delle informazioni luminose rispetto appunto alla prossimità dei pesci. Ma non si ferma qui l'installazione in quanto questi output luminosi servono anche per dare una sorta di rappresentazione di quelle che sono le condizioni più o meno positive dell'inquinamento della falda acquifera. Per cui fondamentalmente è un sistema anche per creare un'interfaccia di sensibilizzazione della cittadinanza rispetto all'ecologia del fiume e quindi è possibile anche interagire tramite un'app e sapere in tempo reale, con degli SMS in questo caso, quali siano le condizioni appunto della biodiversità all'interno del fiume e quali siano soprattutto le condizioni dell'inquinamento. Questo appunto vuole spingere proprio verso un livello di strumento di comunicazione che si può avere tra l'aspetto più tecnologico e quello più biologico, ma soprattutto appunto di sensibilizzazione e di interesse collettivo verso quello che è un ambiente biologico anche all'interno delle nostre città. Passando quindi nella seconda parte, che dove tratteremo più nello specifico come queste suggestioni che abbiamo visto nel caso di queste piccole installazioni possano essere incorporate poi a livello progettuale, parliamo quindi del concetto che io chiamo ipernatura. Dovendo riassumere quelli che sono a livello generico i principi sui quali diciamo la mia ricerca si è basata e vedere soprattutto appunto l'architettura come strumento per ridefinire una relazione tra l'uomo e l'ambiente circostante, basarsi su l'attivazione di processi metabolici e sinergici fra quelli che io chiamo attori umani e non umani, e con questo includo sia diciamo la componente tecnologica che poi quella biologica, e sfruttando l'intersezione quindi anche tra il materiale biologico e l'implementazione tecnologica, arrivare a non compromettere gli equilibri degli ecosistemi, anzi a rigenerarli e a stimolarli. Tra gli esempi che volevo proporvi, cominciamo con questo progetto che si chiama Flora Robotica, che è un progetto che si è svolto dal 2015 al 2019 e fondamentalmente l'obiettivo è quello di instaurare delle relazioni simbiotiche fra i robot e le piante per diciamo ipotizzare una società in cui questa collaborazione simbiotica fra l'elemento più propriamente biologico e quello robotico porti alla creazione di quelle che vengono considerate delle architetture viventi. Mi spiego meglio. A partire diciamo da un range di obiettivi di progetto che viene stabilito dal progettista rispetto ad esempio alla costruzione di una struttura di tamponamento, è possibile appunto direzionare la crescita delle piante facendola sostanzialmente influenzare dall'interazione dei robot stessi e da come i robot possono influenzare la crescita delle piante. Si è infatti scoperto che le piante vengono attratte dalla luce blu e vengono repulse invece dalla luce rossa. Di conseguenza il posizionamento di alcuni LED che vengono inseriti all'interno di questi robot stampati con la stampante 3D può effettivamente fungere da elemento attrattore oppure di deviazione rispetto alla modalità di crescita naturale, e questo può essere chiaramente a livello di progetto stabilito rispetto a quelle che possono essere le strutture opache o le aperture, dove quindi la crescita della pianta deve essere necessariamente deviata per avere appunto un passaggio oppure una superficie vetrata, eccetera. E la cosa interessante è soprattutto che non è solo un aspetto diciamo direzionale quello che ha il robot nei confronti della pianta, è un reale comportamento simbiotico, in quanto all'interno del robot ci sono anche dei sensori di prossimità e dei sensori che riescono a catturare quelli che sono i dati fisiologici diciamo della pianta stessa e quindi a stabilire e a capire quale sia lo stato di salute delle piante. E i robot inoltre comunicano tra di loro, di conseguenza si crea questo network di robot che in comunicazione tra di loro e fondamentalmente rilevando i dati biologici delle piante creano quindi questo network molto complesso. Come vedete ci si basa su una struttura di base che è quella appunto intrecciata, che funge un po' da base, però poi fondamentalmente viene tolta perché le piante hanno una plasticità nel rimanere, nell'assumere determinate forme, per cui poi effettivamente diventano una struttura a sé, che potrebbe poi essere utilizzata a livello architettonico. Andando avanti, trovavo interessante mostrarvi come poi diciamo, lo sfruttamento dell'intelligenza biologica possa essere utilizzata poi anche per scopi di progettazione urbana. E questo caso particolare della Physarum polycephalum, detta anche slime mold, è una muffa policefala che, nonostante sia comunque un organismo estremamente semplice, non dotato di sistema nervoso centrale, comunque utilizzando diverse sperimentazioni è stato testato che ha una grande capacità di intelligenza spaziale e di memorizzazione. Infatti, in uno degli esperimenti che sono stati effettuati, che è quello che vedete in basso dove c'è questo labirinto, è stato posto una fonte di nutrimento della Physarum polycephalum ed è stato visto che tramite movimenti di contrazione e di espansione veniva appunto risolto il labirinto tramite un'ottimizzazione del percorso per arrivare appunto alla fonte di cibo. Questo chiaramente ha avuto una serie di iterazioni sperimentali su come questa ottimizzazione del percorso possa essere integrata a livello di progettazione urbana.
Non capisco esattamente un dettaglio. Queste tre scatti, che cosa stanno indicando?
Perché comunque nel momento in cui, allora, in pratica nelle varie iterazioni, la slime mold riesce a capire qual è il percorso, cioè quindi ci sono vari movimenti fino a che non è ottimizzato, rispetto poi alla fonte di cibo che è questa. Questo è senza fonte di cibo, poi questa qui è la prima iterazione, poi però avendo memorizzato spazialmente come è costruito a livello planimetrico il labirinto, riesce in realtà a fare un'altra iterazione e quindi a ottimizzarlo come percorso. E questo,
cioè,
infatti
a muoversi
viene
su alcune, diciamo, strade del labirinto.
Esatto, perché comunque
lei è costretta
comunque
a girare,
esatto.
È costretta a muoversi dentro le linee,
esatto,
del labirinto.
Perché comunque, esatto, perché comunque dovendo andare in esplorazione rispetto alla spazialità e avendo questa memoria spaziale, quindi memorizzando la planimetria del labirinto, fondamentalmente poi arriva all'ottimizzazione di quello che è il percorso più semplice.
Okay.
Questo principio ci si è domandati come possa essere utilizzato per ottimizzare una progettazione a livello urbano, e infatti è stato fatto un altro esperimento, soprattutto questo in particolare a Tokyo, dove è stata messa a confronto come fonti di cibo all'interno sulla mappa della metropolitana di Tokyo. Le fonti di cibo sono state messe in corrispondenza delle stazioni, per cui la slime mold doveva muoversi e doveva fondamentalmente creare una rete che in qualche modo rappresentasse il percorso ottimizzato per collegare le varie stazioni. E il diagramma che vedete sopra è il percorso che ha fatto la slime mold. Quello che vedete sotto è come realmente è la planimetria dell'area metropolitana di Tokyo, della metropolitana di Tokyo. Per cui, come vedete, diciamo con una buona approssimazione si può affermare che è abbastanza ottimizzata come progetto. Chissà cosa succederebbe se facessero questo nella metropolitana di Roma. Però questo chiaramente apre a tutta una serie di considerazioni su come poi possa realmente diventare uno strumento di progetto, al di là poi appunto della questione più propriamente computazionale a livello artificiale. La cosa fondamentale che dimostra questo progetto è come appunto l'ottimizzazione che si raggiunge a livello computazionale possa in realtà trovarsi anche in un organismo biologico così semplice, ma che mostra comunque un'intelligenza così avanzata computazionale, tant'è che viene anche spesso definita biocomputer. Questo a cosa ci porta? Ci porta ad un nuovo modello di città che possiamo definire BioCity, dove cioè il bio-network, cioè il sistema di reti composto dalla componente biologica, viene assunto come rete di partenza e con la quale l'architettura cerca di intessere delle relazioni, quindi cerca di inserirsi all'interno di questo network come parte integrante, per cui l'obiettivo è incorporare quelle che sono gli avanzamenti all'interno della biotecnologia in ambito architettonico, e questo lo si può fare integrando anche all'interno del costrutto architettonico stesso edifici come biomateriali o organismi viventi veri e propri. Ad esempio microalghe, di cui vedremo adesso un esempio, protocellule, che sono delle cellule che possono essere, il cui comportamento può essere direzionato a livello ingegneristico, proprio con la biologia sintetica, verso determinate reazioni e determinati comportamenti, o anche il micelio dei funghi, per cui c'è proprio questa frontiera di forte sperimentazione di integrazione di materiale organico all'interno del materiale architettonico. Per quanto riguarda l'utilizzo delle microalghe, volevo riportarvi questo esempio Urban Algae Folly di Ecologic Studio, fatto ad Aarhus, perché anche qui ci troviamo di fronte a un'installazione che si interfaccia con l'acqua, in quanto questa è un'installazione che viene installata vicino al porto di Aarhus e che preleva esattamente l'acqua dal porto. Faccio un breve inciso sulle microalghe. Diciamo sulle potenzialità. Come sapete, tutti gli organismi del mondo vegetale sono in grado di innescare un processo fotosintetico, quindi, come vi avevo detto prima, di prelevare anidride carbonica e restituire ossigeno. Questo fatto viene fatto anche dalle microalghe nelle profondità marine, per cui capite bene che portare questo organismo fotosintetico in emersione, quindi a stretto contatto con la luce solare, essendo già in grado di sviluppare questo meccanismo di fotosintesi al buio, comunque
al buio pochissimo.
Esatto, portato in emersione, sostanzialmente 10 volte più efficiente rispetto agli alberi di grande taglia.
Certo.
Questo implica quindi una serie di conseguenze a livello di implementazione ambientale, in quanto la capacità fotosintetica associata appunto a una capacità di pulire l'aria dalle sostanze inquinanti, chiaramente provoca comunque un grande benessere a livello proprio atmosferico. Non solo, perché innescando questo processo metabolico le alghe crescono, quindi si crea questa biomassa e la biomassa poi diventa un prodotto che può essere commercializzato per svariati usi, anche uso alimentare. Non so se vi è mai capitato di vedere, anche al supermercato si trovano succhi di spirulina, che è una delle alghe che viene comunque più comunemente commercializzata in questo momento. Ce ne sono tanti altri, perché comunque le microalghe hanno una grande dose di minerali, ma soprattutto di proteine. E oltre all'uso alimentare, la biomassa può essere lavorata per avere dei prodotti cosmetici, per sintetizzare bioplastiche o anche per sintetizzare biocarburante. Per cui la potenzialità a livello dell'utilizzo non è solo funzionale, è anche diciamo un prodotto economico che può essere reimpiegato, per cui che chiude un po' quello che è il ciclo a livello ecologico a 360 gradi. Andando più nello specifico appunto in questa installazione, le microalghe vengono inserite in questi pannelli di TFE che vengono incastrati in questi moduli stampati con macchine a controllo numerico, e all'interno di questa coltura appunto viene inserita l'acqua che viene prelevata dal porto, in modo che le alghe possano possono agire in modo da disinquinarla, come vi avevo anche fatto prima l'esempio dell'installazione precedente di Gilberto e Sparza, e allo stesso tempo quindi crescere e produrre biomassa e restituire all'ambiente anche non solo aria pulita, ma anche non solo acqua pulita, ma anche aria pulita. E a livello di interattività, in questo caso dei sensori, è un sistema diciamo di machine learning, viene introdotto in modo che il sistema agisca in maniera completamente autonoma, ossia la somministrazione delle sostanze nutritive viene gestita in base anche alla presenza e all'interazione che gli utenti hanno nei confronti di questa installazione. Per innescare un processo empatico rispetto all'installazione, a una maggiore prossimità degli utenti c'è una maggiore somministrazione di sostanze nutritive, per cui fondamentalmente è come se noi triggerassimo la crescita delle alghe. E inoltre è un sistema anche adattivo, perché rispetto alle condizioni ambientali chiaramente la coltivazione delle microalghe può avere un incremento o un disincremento, in quanto aumentando il soleggiamento aumenta la crescita di questa coltura e aumenta anche il livello di opacità dei pannelli, e quindi questa installazione può essere anche utilizzata proprio come elemento di copertura per le ore più soleggiate.
Sembra la panacea proprio, sì. Abbiamo trovato la panacea.
Beh, ma di fatto tra i casi studio che io ho studiato, questo sistema delle microalghe è quello che ha trovato molte più applicazioni, sì. Perché a livello sistemico è quello che garantisce poi anche un ritorno economico, perché diciamo il grande gap all'interno di questa sperimentazione è l'investimento iniziale, no? E utilizzando un prodotto come questo, che poi garantisce anche un reimpiego a livello commerciale, chiaramente ristabilisce poi anche tutto un sistema a livello economico.
Loro con questo tipo di alga hanno fatto Expo, no?
Sì, esatto, questa è un'iterazione di quella che era la prima di Urban Alga Colli, sì. Che è stata fatta Expo nel 2000.
Eppure Griffa usa la stessa alga.
Esatto, ma allora le principali che vengono utilizzate sono spirulina e clorella. Quindi vengono entrambe utilizzate in maniera abbastanza
intercambiabile.
Sì, cioè hanno proprietà abbastanza simili, sono quelle che vengono trovate anche più facilmente. Passiamo invece alla scala un po' più del dettaglio architettonico, quindi come, questi elementi biologici possono effettivamente essere integrati all'interno del costrutto architettonico.
Questa Rachel è quella di
Newcastle, sì.
È quella con cui tu sei stata, diciamo, sì. Nel rapporto.
Esatto.
È una delle...
Sì. Lei ha
delle
proprio...
Valchirie, di questo
esatto. Esattamente. E, questa ricercatrice, appunto, architetto dell'Università di Newcastle, ha proposto questi Living Bricks, che io ho avuto modo di vedere durante la Biennale di Tallinn del 2017, che vi cito perché lì troverete proprio un sacco di esempi del genere, in quanto è stata una biennale
dedicata.
Proprio incentrata su questo tema delle biotecnologie in architettura, curata tra l'altro da Claudia Pasquero, che è una dei due fondatori di Ecologic Studio che hanno fatto l'installazione che vi ho detto precedentemente. E questi mattoni viventi sostanzialmente si compongono di un sistema che un po' ricorda quello di Gilbert e Sparza, perché c'è una componente con questa cellula, cella microbica, per cui con i batteri, la coltura di batteri, e poi c'è anche il fotobioreattore, quindi con le alghe, dove c'è anche un'altra cellula con le protocellule. Queste protocellule sono delle cellule che, come vi dicevo, sono ingegnerizzate in modo da assumere un comportamento ben specifico che potrebbe essere utilizzato per scopi strumentali come ad esempio l'autoriparazione dei materiali architettonici, proprio perché sfruttano dei processi biochimici che vengono innescati con di determinate sostanze. In questo caso, nel caso di Esparza, questo sistema, che viene pensato come un sistema di dettaglio da integrare all'interno della facciata architettonica, funziona come sistema di biorimediazione delle acque, delle acque, diciamo, dell'abitazione, per cui le acque reflue, per cui viene incorporato l'acqua sporca e viene attraverso un processo di biorimediazione purificata dall'azione metabolica dei batteri, e allo stesso tempo contribuisce quindi ad alimentare il circuito dove sono inserite le coltivazioni con le microalghe, che quindi alimentandosi riescono anche in questo caso a crescere, a produrre biomassa, che però viene utilizzata come, può essere utilizzata anche come compost. Chiaramente è chiaro che a seconda del tipo di coltura, a seconda del tipo di acqua che si utilizza, poi il tipo di biomassa ha un utilizzo specifico. In questo caso, parlando appunto di acque reflue, la biomassa che può essere impiegata come compost, oppure comunque come per essere trattata a livello proprio industriale.
Non la frigge, diciamo.
Esatto, non te la mangi. E anche questi due esempi che vi riporto sono degli esempi che ho visto andando a questa Biennale di Tallinn nel 2017, e parliamo appunto di come l'ibridazione fra materiale organico e artificiale possa essere integrata all'interno della stampa 3D. Alla vostra sinistra vedete Studiant Sin con questo progetto Simnest, dove fondamentalmente loro basano proprio la loro ricerca sull'impiego della stampa 3D combinandola con materiali ecologici, e producono questo artefatto multifunzionale e a porosità, diciamo, graduali e a base di ceramica, quindi viene utilizzata la ceramica che già di per sé comunque ha delle capacità, cioè a livello, la cui porosità viene gestita a livello computazionale, e questo quindi può essere utilizzato sia come meccanismo per filtrare o accumulare l'acqua e allo stesso tempo per accogliere proprio lo strato biologico all'interno della, della pelle architettonica. E, l'altro esempio che vedete alla vostra destra invece è Viscous Biomaterials, vi ho riportato alcune foto nello specifico dove si vede appunto il processo con cui viene sintetizzato questo, questo pannello. Il materiale utilizzato è l'idrogel, che è un polimero a base acquosa che viene gestito da questa stampante a estrusione, e quindi su questo idrogel, che è bianco come patina, viene associata poi una patina di coltura di microalghe, e a livello computazionale viene fatto un modello per gestire la, la diversa, diciamo il pattern delle diverse fibre che vengono addizionate le une sulle altre, in modo da, da gestirne anche diciamo la, la permeabilità. E sopra viene appunto inserito questo layer di microalghe in modo che si inneschi tutto questo meccanismo metabolico di cui vi avevo fatto cenno fino ad ora. Mi sono data alcune definizioni, diciamo, per riassumere un po', sì, verso, andando proprio in chiusura, il concetto di ipernatura. Quindi approcciarsi all'architettura in termini di ipernatura ci aiuta quindi a percepire la, l'architettura anche in relazione alla biosfera, perché dobbiamo pensare che comunque anche pur inserendoci all'interno di un contesto come quello urbano, che uno pensa fortemente antropico e antropizzato, in realtà comunque presenta una preesistenza anche a livello biologico. E per cui l'integrazione della biotecnologia e delle, della bioinformazione potrebbe essere utilizzato come strumento per attivare una coscienza ecologica anche all'interno della progettazione, che punti a creare un ibrido che sia strutturalmente accoppiato con il proprio ambiente. E ho estrapolato queste cinque keywords operative, che sono, è una prima iterazione, quindi poi vedremo. Diciamo che vogliono essere un po' una sorta di parole chiave con le quali ci si può approcciare alla con questione. Il vivente.
Certo.
La prima operazione per me è understanding, ossia capire, diciamo, qual è il contesto biologico. Noi come progettisti chiaramente la prima operazione che facciamo, che dovremmo fare, è quello di analizzare il contesto. Lo analizziamo dal punto di vista storico, dal punto di vista sociale, dovremmo analizzarlo anche dal punto di vista biologico, perché appunto, come vi dicevo, il substrato biologico è, nel modello di BioCity, viene assunto come network di partenza sul quale può instaurare delle relazioni. Per cui io ho preso questa parola chiave come parola iniziale, perché su questo contesto biologico si va a integrare il programma di mixité funzionale, che sarà più propriamente architettonico, per generare un programma di mixité ecofunzionale.
È tutto chiaro. No, è chiarissimo. Il problema è che, per esempio, io non la saprei fare.
Cioè, lo so, ma
non ho le categorie per fare cosa, però lo capisco che dovrebbe essere fatto, mi sarebbe tu, a quelli di prossima generazione bisogna insegnare, non soltanto come leggere la morfologia urbana, i sistemi,
Beh, però,
i sistemi layer, diciamo, dei percorsi, delle reti, delle cose, tutte cose che noi sappiamo fare, e invece questo a noi, io non lo saprei fare, cioè, me lo dovrei studiare prima e poi capire come si fa. Perché non sono stato formato, no, per farlo, però lo capisco che è giusto, è un concetto molto interessante.
La seconda parola chiave che suggerisco è...
Quindi quello vuol dire, diciamo, come si fa in qualunque analisi, diciamo, contestuale, e conoscerlo e da quello evolvere, fare evolvere alcuni aspetti,
comunque,
alcune questioni.
Se noi pensiamo all'architettura in maniera simbiotica con il contesto,
certo, ma che
sottendiamo tante cose,
certo,
no?
Certo.
Compreso anche quello biologico, l'interazione con la biosfera, che deve essere proprio un elemento a monte del progetto, non...
Certo,
diciamo,
questo dovrebbe essere insegnato.
La seconda parola chiave che suggerisco è argumenting, cioè segue la comprensione e si riferisce quindi alla costruzione di interfacce di codifica e amplificazione della bioinformazione, per instaurare quindi dei meccanismi che siano di amplificazione di quelle che sono le comunicazioni fra sistemi biologici e antropici, ed è quello che io dico un intervento da intendersi come operazione sottesa a tutti gli altri interventi che adesso vi dirò. Rispetto al contesto biologico, infatti, noi possiamo agire secondo un approccio che facilita e che nutre le condizioni iniziali, qualora queste siano considerate appunto positive rispetto alla situazione e allo stato di salute della biosfera, per cui il manufatto architettonico si inserisce in dialogo con queste, si sintonizza per nutrirle e facilitarle. Il remediating invece è un'operazione che viene attuata nel momento in cui il contesto in cui operiamo appaia danneggiato dall'intervento antropico, per cui l'intervento di relazione che l'architettura ha nei confronti del contesto biologico è proprio di rimediare, e qui vengono inseriti appunto tutti gli esempi che vi ho fatto, da quelli delle installazioni di Gilberto Esparza, The Living e Ecologic Studio, che hanno proprio questo scopo, di avere uno scopo di rimediazione rispetto alle condizioni ambientali. Il manipulating e substituting invece è un'azione che prefigura in maniera ancora più radicale di rimediazione rispetto alle condizioni compromesse, qualora appunto lo stato della biosfera a livello appunto ecologico sia particolarmente compromessa, per cui c'è la possibilità di, in accoppiamento con la biologia sintetica, di manipolare la materia organica e bioingegnerizzarla in modo da creare proprio un artefatto che non sia presente in natura, dove sostanzialmente l'architettura è come se un po' si facesse madre di nuove forme di natura sintetica. E questo, diciamo, riassume un po' quelle che sono a grandi linee le aree di ricerca che io vado a toccare all'interno della mia dissertazione, e spero che insomma possano un po' interessare e stuzzicare alcune delle vostre ricerche. Grazie.
Grazie a te, grazie del tuo contributo. Certo, insomma, è interessante che loro annusino anche questo. Poi non si sa mai attraverso quali percorsi alcuni di loro magari possono avere qualche idea su questo. Certo, la sensazione che si ha attraverso questi approcci è che a questo stadio sembra molto un processo bottom up, forse è normale che sia bottom up, cioè nel senso che si cerca di capire quali sono i processi, quali sono i meccanismi, quali sono le componenti da mettere in gioco, no? Mentre invece forse dall'altro punto di vista la biomimetica potrebbe essere più
in realtà nel momento in cui si inserisce la biologia sintetica, cioè nel momento in cui vengono appunto ingegnerizzate le protocellule ad esempio, oppure viene fatto proprio a livello materico un'intersezione fra materiale biologico e materiale organico, per me quello è top down, mentre il bottom up io lo intendo proprio come lo sfruttamento di capacità intrinseche degli organismi, come potrebbe essere
nel caso delle alghe.
Quindi questo per me è un approccio top down, soprattutto questo, che è proprio appunto, come dicevo, una sorta di creazione di una nuova, cioè di un nuovo artefatto che è al tempo stesso artificiale ma naturale, perché comunque comporta l'integrazione di un layer biologico.
Certo, come dire, alcune scuole di paesaggio e di paesaggismo cominciano ad adoperarle queste, alcune di queste tecniche, perché appunto cominciano ad avere organismi viventi che fanno determinate operazioni di salvaguardia, di sviluppo, eccetera, eccetera. È chiaro che cioè questa è una frontiera, però, su cui è una frontiera di studio, insomma, sono non più di una quindicina i ricercatori top che si muovono su questa cosa, e quindi ecco perché noi la inseriamo alla fine del corso come ambito di cui è bene sapere che esista, e comunque è bellino sottolineare, è carino che hai sottolineato che magari trattando loro con temi di acqua che possono avere questa componente. Mm-hmm. Ragazzi, volete fare qualche domanda? Selenia, prego.
Prima, appunto, c'è una installazione che tramite le alghe è molto liberato. Questo tipo di ragionamento si può fare anche con il muschio, no?
Sì, 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 sì. 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 Hanno fatto anche delle sperimentazioni, per esempio all'AIAC di Barcellona, scritto IACC, e dove utilizzavano proprio il muschio come biofotovoltaico, fondamentalmente. Per cui utilizzare appunto la capacità dell'elemento biologico vegetale per innescare processi poi fotosintetici che potrebbero essere tradotti a livello anche energetico. Quindi sì, si tratta proprio di utilizzare sì, un principio biologico per la produzione di energia. No, le alghe sono quelle più efficienti, assolutamente sì, anche perché come vi dicevo, avendo loro una tecnologia in grado diciamo di innescare un processo fotosintetico nella profondità del mare dove la luce è molto 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 debole, portate in immersione è veramente 10 volte più efficienti rispetto agli alberi di grande taglia, quindi pensa un po' rispetto al muschio. Quindi sicuramente hanno delle potenzialità molto, e soprattutto le loro potenzialità, come vi dicevo, sono soprattutto anche per l'aspetto economico produttivo, cioè il prodotto che viene
può essere utilizzato.
Se tu pensi appunto a un'architettura che debba in qualche modo ricoprire quelle che sono le sfere principali, cioè quella appunto ecologica, sociale e economica, le ricopre tutte e tre. Cioè perché comunque dal punto di vista economico poi l'investimento che tu fai a livello iniziale nella costruzione e implementazione di queste tecnologie, poi avendo un prodotto che può essere poi commercializzato, quello aiuta un po' a ristabilire l'investimento che tu fai a monte.
Ci sono altre domande?
Sì, allora, considerando che in questi giorni non ci sono visti, hanno stanno parlando di 3D, nella stessa scena sono qua anche la riproduzione di piccole placche che vengono messe dall'interno del corpo, sulle quali sono stampate delle parti biologiche che iniziano ad attivarsi, quella che è l'interazione delle varie parti del corpo e appunto queste micro particelle stampate sulla chete. E vedendo quello che è poi l'installazione, ecco, quindi qui allora quale può essere il confine tra il 3D e il vicino?
È una bella domanda. Il confine fra architettura e medicina, questa è una domanda molto interessante, anche perché poi fondamentalmente tutti questi progetti chiaramente implicano comunque, sottendono una collaborazione interdisciplinare, no? Quindi è chiaro che c'è una componente proprio di comunicazione molto forte anche a livello progettuale fra non tanto la medicina quanto la biologia. In realtà il confine, perché se tu pensi poi anche a questo tipo di installazione, no? All'aspetto legato alla salute, se noi vogliamo declinarla dal punto di vista della salute, poi chiaramente anche questo tipo di installazione si propone come un'installazione che in qualche modo aiuti un aspetto legato alla salute e al benessere della persona, perché agisce come artefatto che anche a livello di scala più grande rispetto a quella che potrebbe essere la scala interna, fisiologica, propone effettivamente una serie di output che agiscono per il benessere nell'atmosfera, per il benessere poi della salute della persona, producendo anche appunto un prodotto che sia commestibile. Per cui, secondo me, la mia opinione generale è che adesso i confini disciplinari siano estremamente labili, cioè che sia proprio questa la potenzialità, nel senso che è proprio la convergenza di diverse sfere che possono entrare in comunicazione e che possono applicare questi principi alle diverse scale, quindi per diversi obiettivi, che può essere poi la vera potenzialità. Quindi io non parlerei di confine nel senso di confine proprio di separazione, quanto in realtà quel confine possa essere osmotico, tra le due discipline. È proprio quello il punto, cioè creare un principio di osmosi, cioè in modo che entrambe si possano alimentare reciprocamente.
Bene, allora mi è venuta questa brillante idea. Dato che il corso oggi è al completo, ci sei tu come ospite, eccetera, mi dispiaceva non avere una foto di questa,
sì,
di questa classe. Allora, se gentilmente aprite le finestre, così anche in questa classe abbiamo una memoria di chi eravamo 20 anni fa, eh? E Andrea, può andare al solito a catturare un...